E per me, se non hai competenza, la leadership non esiste.
Non sono efficaci.
No, non, proprio non ti posso riconoscere in quella veste se non sei competente. Non. E al di là di ti piaccio o non ti piaccio, non importa. E dunque ti dico, puoi non piacere a tutti, ma ti possono riconoscere come leader, sì.
Ci deve essere umanità, se non c'è umanità puoi fare tutto il business che vuoi. Non devi farti trasportare soltanto dal business e dal denaro.
Siamo
Simone Ruffinetto,
e Veronica Pitea.
due imprenditori fuori dagli schemi.
E questo è il Diario del Successo, un podcast che ti racconta come attraversare le crisi senza mai fermarti. Oggi abbiamo
Chi abbiamo oggi?
qualcuno che anni fa tu avevi provato a scoraggiare in tutti i modi.
Allora penso di aver capito chi è, sì.
Chi sarà mai?
Sarà mica Marco
È
Lazzara.
Marco Lazzara,
Grande
benvenuto
Marco.
Marco.
Sono Marco Lazzara e mi occupo di pratiche antimafia per impianti fotovoltaici e recupero incentivi sempre di impianti fotovoltaici. Oggi sono qui per parlarvi della mia esperienza e lavoravo in una grossa azienda, mi occupavo di assistenza sulle macchine del caffè e gestivo un team di 16 operatori, ma a un certo punto mi sono reso conto che non era quella la mia strada. Quindi ho iniziato a fare colloqui con l'intenzione di cambiare lavoro, ma tornavo a casa sempre appunto con un po' sconfitto, tanto ero al sicuro con il contratto a tempo indeterminato, l'ottimo stipendio, l'azienda solida alle spalle, quindi passavo sempre al colloquio successivo. Fin quando poi, probabilmente al limite, ho accettato di rimettermi in gioco e di ricominciare tutto da zero e 7 anni dopo eccomi qua. La chiacchierata di oggi ha lo scopo di arrivare a definire il concetto di leadership. Quindi non del semplice capo, ma di una persona che rema in barca insieme ai propri dipendenti e ai propri colleghi.
Oggi, grazie a Marco, parleremo di leadership, parleremo di quanti tipi di leadership ci sono, qual è quello che insomma ci piace di più. E chiedo anche a voi di pensare bene al capo ideale, che cos'è che vi piacerebbe il vostro capo, titolare, collega, insomma, le persone con le quali lavorate facessero meglio, magari peggio, chissà. E nel frattempo facciamo pescare a Marco il suo primo bigliettino.
Peschiamo una domanda dal boccione. Che tipo di capi avete conosciuto prima di diventare imprenditori?
Allora, avendo cambiato 7 aziende in 10 anni, avendo cambiato almeno 15 capi, perché poi insomma duravano più o meno 6 mesi, ho trovato capi un po' di tutti i tipi, quindi capi capaci, magari meno capaci, e tutti quanti che esercitavano una sorta di leadership. Ho avuto la fortuna di avere tanti capi che esercitavano una leadership gentile, quindi una leadership sì di competenza, quindi che magari sapevano quello che c'era da fare. E avevano anche dei modi gentili per insomma, organizzare e far lavorare le persone. Ho avuto anche dei capi invece molto meno gentili, molto più autoritari e a volte anche senza grandi competenze, quindi usavano soltanto i galloni, no? Per farsi rispettare. Devo dire che quelle sono state le esperienze, forse anche dove sono cresciuto di più, per certi versi, perché poi un consiglio che do sempre a tutti e di adattarsi al capo, se vuoi vivere sereno, se vuoi vivere bene, fai in modo che lui ti apprezzi e tu, anche se ci sono delle cose che non vanno, cerca di adattarti. Quindi c'è un po' di tutto. Se devo pensare alla mia leadership, però mi sono ispirato molto di più alla leadership gentile, alla leadership di competenza, quindi mi sono trovato a capo sia da dipendente, ma anche adesso che faccio l'imprenditore, è difficile che ti spiego una roba se non l'ho capita prima, ma qui direi che la maestra in assoluto è lei su queste cose, perché io a volte più o meno la conosco e me la faccio bastare, lei se non la conosce in dettaglio è più determinata a conoscere molto bene prima di delegare qualcuno sui lavori, no?
Io invece ho cambiato meno aziende, ho lavorato in tre posti prima di aprire la mia di azienda. Poi io ho questa roba che a proposito della competenza, se il mio capo non è competente, io prendo il sopravvento, non ce n'è. E difatti nella prima azienda è successo questo, però mi ha aiutato a capire che io non volevo fare la dipendente, non era il mio ruolo, e dunque mi hanno dato tanto spazio e ho giocato un po', diciamo, con i loro soldi per certi versi, facendo impresa, e mi è piaciuto. Però devo dire che L'unica cosa interessante che mi hanno insegnato, oltre a fare impresa, perché l'ho dovuto fare perché loro non lo facevano, è che uno dei miei primi, il primo capo in assoluto, mi ha detto, a un certo punto gli ho chiesto, ma scusi, ma lei non c'è mai? Cioè, lui mi ha detto, ma perché per fare bene impresa, se funziona quando tu non ci sei, allora hai fatto impresa diversamente. E dunque quella è una roba che mi porto dietro, e poi sono arrivata in Italia, insomma, un'esperienza un po' particolare. E Vodafone invece, in Vodafone ho incontrato quello che diceva Simone, tanti capi, per dire responsabili di area manager, che devo dire che pochissima competenza. E per me, se non hai competenza, la leadership non esiste.
Non sono efficace.
No, non ti posso riconoscere in quella veste se non sei competente. Non...
Passo alla seconda domanda. Questa è bella. Come avete capito che questa modalità, quindi leadership, è quella giusta? Ne avete vissute altre?
Subite magari, ma vissute no. Abbiamo due stili di leadership abbastanza diverse e ognuno fa bene quella in cui crede, quella in cui si trova, quella che magari ha subito, tra virgolette, e gli è piaciuta di più, insomma, da cui ha imparato. Io penso che alla fine, se hai competenza e se fai un mestiere come il nostro, puoi usare qualsiasi tipo di leadership e le cose funzionano. Magari dici tu dal tuo punto di vista invece come subisci, tra virgolette, la nostra leadership, più la sua,
no,
perché lavori più con lei, però insomma vedi esercitare anche la mia.
Non la subisco, nel senso che rispetto a quello che facevo prima è, diciamo, un altro stile di lavoro, un altro modo di lavorare. Qualche giorno fa ho visto un post su internet, la differenza tra capo e leadership. Il capo era quello sul carretto che frustava i suoi dipendenti affinché trainassero il carretto. Il leader era quello che scendeva dal carretto e si metteva le braghe insieme ai dipendenti e trainava con loro il carretto con tutto il fardello dietro. Quindi ti vedo più come nel secondo caso, quindi quello che scende giù.
Sì, io la vedo come quella che scende giù, comunque con la frusta, spinge
la frusta.
Quindi...
c'è comunque.
La frusta quella comunque. In tasca e la tira fuori all'occorrenza. Sì, però ti identifico di più in questo senso qua. Avete mai fatto un errore da leader di cui siete consapevoli?
Guarda, te lo dico più in generale, errori tantissimi. Di base c'è, quando magari ti arrabbi, è facile che non usi bene la leadership e quindi magari dici cose che non dovresti dire in quel momento lì. Quindi un buon leader deve sapere anche quando è ora di dare i feedback e il modo in cui darli, ad esempio. Perché in quei momenti lì un buon leader deve essere freddo, impartire ordine, essere ascoltato, cercando di... insomma, non urtare troppo, dal mio punto di vista, la sensibilità di tutti. Cioè, tutti devono capire che è urgente, ma puoi dare ordine anche dati bene. In certi momenti non ce la fai perché, insomma, un po' di paura, un po' di ansia ti viene, quindi rischi di farlo un po' male. Però è anche vero che se hai una buona leadership, sempre quando succedono queste cose viene capito dall'altra parte e tutti si mettono all'opera per evitare lo scoglio e quindi passare via con la barca.
Io una delle cose che ho sbagliato e mi è rimasta qua quando ho cambiato il primo lavoro per passare a lavorare con l'azienda che poi mi ha portato in Italia, senza verificare chi erano, come lavoravano, ho in qualche modo portato via con me anche i colleghi. Purtroppo però quell'azienda non era un'azienda solida, loro mi hanno seguito perché si fidavano di me, per rimanere poi senza un posto di lavoro. Quella roba lì, ce l'ho qua, mi spiace perché comunque erano una decina di persone che si sono fidate di me e purtroppo io, inesperienza, avevo 20 anni, ci sta tutto, però poi tutta gente, insomma, che poteva decidere per se stessa, ci mancherebbe, però...
Non li hai obbligati.
No, però mi hanno seguito proprio perché io ho una leadership forte, allora loro si sono fidati del fatto che sarebbe andata bene, invece non è stato così.
Pesco la prossima domanda. Definite la vostra leadership attuale. Simone.
Io penso che sia comunque una leadership di tipo gentile, quindi di competenza sicuramente. Poi nelle aziende noi abbiamo competenze che si intersecano e diverse e ognuno lavora sulla sua parte, quindi non ci accavalliamo, diciamo, sulle cose che facciamo. Quindi sicuramente siamo competenti ognuno per il suo. Io penso che con modi diversi e una leadership gentile. E si vede dal fatto che non c'è turnover, che le persone comunque sono contente, che le persone, pur lavorando anche non tante ore, ma con tanta intensità quando lavorano, le cose vengono fatte bene. Quindi io penso che sia un tipo di leadership di questo tipo. Modalità diverse, ma alla fine è questa qua.
Concordo, sicuramente abbiamo modi diversi di arrivare a risultato. E io, al di là del fatto che sicuramente io, quando è ora di andare e prenderci quello che dobbiamo prenderci, sicuramente sono più diretta e non perdo tempo, ma devo dire che quello che abbiamo creato, che poi l'abbiamo creato tutti insieme, e vi guardo, e anche se lui mi sente ora, sono proprio orgogliosa, perché state diventando tutti così. Quando è ora di arrivare al risultato,
cari armati,
si va, si prende, si porta a casa. E dunque, per certi versi, giusto o sbagliato non lo so, buono o cattivo non lo so, per noi funziona però.
Se entri in azienda sembra che siamo tutti colleghi, non c'è l'evidenza questo è capo e gli altri sono sottocapi. Sembra che siamo tutti colleghi, ma quando c'è da impartire ordini, tra virgolette, o lavorare sulle priorità, si va via tutti belli dritti per la direzione. Quindi direi che è una bellissima leadership. A me piace, e mi sembra di percepirlo anche a tutti quelli che lavorano con noi, che questa cosa piace.
Se posso spendere due parole, lo confermo. Nel senso che quando siamo tutti in ufficio, e anche quando ci sei tu, non sei in giro con i consulenti, si percepisce questo clima più amichevole. Non so, emerge la figura del leader o del capo, se vogliamo, quando ce n'è bisogno. Quindi allo stretto necessario esce fuori la figura di Simone e Veronica, che prendono in mano le redini della questione e trainano verso la strada giusta.
Insomma, quando l'abbiamo pensata, questa roba un po' ce l'avevamo in testa, anche nella scelta delle persone. Abbiamo selezionato persone di un certo tipo, con dei valori di un certo tipo apposta. Avevamo un'azienda fatta di brave persone, sostanzialmente, quindi la competenza poi potevano averla o
quella si acquisisce,
gliela potevamo far acquisire, ma di base direi che il lavoro che è stato fatto
è passato dal caffè alle rinnovabili.
Io mi ricordo ancora, prima ne parlavamo, hai avuto molto coraggio quando sei venuto qua.
Altra domanda: nelle grandi aziende è impossibile essere leader di tutti?
Secondo me, se sei competente, no. Cioè, ti ripeto, per me passa tutto da lì. Se sei una persona competente, la competenza vince su tutto. Cioè, poi ci sarà magari chi comunque per certi non gli puoi piacere, li sei antipatico, ti vesti in un modo che insomma non piace, tutto quello che vuoi. Però se sei competente, se la competenza passa, cioè io ora, non per dire, i consulenti nostri sono bravissimi, ma non tutti mi chiamano volentieri, diciamola così, ok?
O forse qualcuno ti chiama volentieri.
Qualcuno mi chiama volentieri, tutti gli altri. Sì, ma una roba è certa, se hanno un problema grosso, la prima persona che chiamano me. E lì io so che al di là di ti piaccio o non ti piaccio, non importa. E dunque ti dico, puoi non piacere a tutti, ma ti possono riconoscere come leader, sì, secondo me.
Sì, nelle grandi aziende, noi siamo una media azienda, ma nelle grandi aziende è più o meno uguale. E qui, come diceva lei ha leadership sui consulenti, come io ho leadership sulle altre persone. La esercitiamo di meno perché ce n'è meno bisogno, ma quando serve non è che si fatica a esercitarla. Quindi grande azienda, pensa a grandi amministratori delegati che insomma sono riconosciuti da tutti quanti, e non perché sono...
Li vedono tutti i giorni, sì, o esercitano direttamente. Se sono competenti, passa.
Sanno che c'è la competenza. Esatto. Bene, vado avanti con le domande. Come si gestiscono insieme quotidianamente umanità e business?
Questa la lascerei a te. Umaniché?
No, è che, sai, noi oggi... Se io mi guardo prima, tutti i giorni ne facevo piangere uno.
Adesso fa piangere solo me tutti i giorni.
Bravissimo, oggi me ne è rimasto solo uno. No, oggi è diverso perché... noi di turnover ne abbiamo praticamente zero, almeno che non ci impuntiamo che qualcuno deve uscire dall'azienda e lo facciamo uscire. Oggi il gruppo è così omogeneo che si passa da collega fa il caffè a mo mai rotto le palle, quella roba va fatta, ma va fatta ora, in 5 secondi, cioè è diventata una roba così naturale che io neanche mi ricordo più, neanche ti so dire, ma se comincio dall'inizio, perché per noi la strada giusta è stata quella, dunque siamo arrivati ad un punto dove l'umanità e il business, cioè c'è un connubio perfetto, si è creata proprio perché, proprio ritorno alla competenza, al fatto che siamo stati sempre chiari, cioè noi non abbiamo mai promesso una roba che non abbiamo fatto, non abbiamo mai detto cose che poi non sono successe. Quando diciamo una roba è quella, motivo per cui si sono praticamente divise le acque. Quando è ora di prenderci il caffè, di stare al bar, si sta al bar, di fare aperitivo, di chiudere gli uffici all'1 perché abbiamo finito, si fa quello, ma quando è ora di tirare tutti dopo le 5 anche perché non abbiamo finito di lavorare, è diventata ormai abitudine, si fa appunto e basta.
E questo è il senso della vita, probabilmente, no? Cioè, condividiamo quante ore, 8 ore, 10 ore al giorno, forse siamo le persone che vediamo di più, no? Durante la giornata, 8 le dormi, 10 le stai in ufficio e 4, 5, 6 rimangono per la famiglia. Quindi noi pensiamo che questa cosa qui sia la base, cioè ci deve essere umanità, se non c'è umanità puoi fare tutto il business che vuoi. Non devi farti trasportare soltanto dal business e dal denaro. Non devi avere
su questo e sono fortunata ad avere lui, perché lui sicuramente su quel lato è un po' più morbido di me. Per me il canale deve essere bidirezionale, se ti do devi restituire, se ti do devi restituire. Se si blocca, ma anche se io do meno e tu dai di più o viceversa, non va bene, ma non va bene per me, non va bene neanche per l'altro. Cioè se non cresciamo insieme dobbiamo lasciarci. Ma in tutto, nelle coppie, sia di lavoro che insomma nei rapporti personali, se non ci diamo niente non ha senso che...
O se non ci diamo in maniera reciproca.
Sì, sì, no? Quello insomma. Dico, cioè se non, il canale non funziona in ambo i lati, bisogna chiuderlo.
Passo alla prossima domanda, questa è interessante, come si costruisce la fiducia?
Per me è con la coerenza. Una cosa che ho da sempre, fin da quando ero bambino, se dico una roba, se ne faccio un'altra, sto proprio male e quindi non ci riesco. E secondo me la fiducia è di base questa roba qua. Ti dico una roba e faccio di tutto perché sia così, se dico è così, e se non è così devo starci male e andare a giustificare perché non è stato così. A volte può succedere che pensi una cosa e poi il mercato o le circostanze la fanno risultare diversa, io devo gestirla, se no sto proprio male. Dopo un po' di queste prove, è facile che poi la gente si fidi di te.
Perché diventi credibile.
Concordo.
E su questo direi che ci abbiamo fatto un bel po' di aziende negli ultimi anni. Quindi.
Ma cioè, noi siamo arrivati a un livello di fiducia, tanto per raccontarlo, dove magari io sono in ufficio e lo chiamo e domani dobbiamo aprire un'altra azienda. Ok, cioè non c'è neanche, ma perché?
Spiegami. No.
Beh, capito? Noi non abbiamo una roba per cui se lui mi chiama e mi dice sposta 100.000 euro su questo conto perché lo devi fare, io lo faccio, è una roba per cui non mi chiedo neanche il perché, perché sono sicura che se lo fa è per il bene di tutti, non il mio e il suo, è per il bene di tutti.
Pesco l'ultima domanda. Allora, un pensiero per chi come me fino a qualche anno fa sta cercando il coraggio di lasciare una grande azienda perché si sente un numero.
Ma sai cosa? Secondo me invece questo è un pensiero che dovresti dirci tu, perché tu l'hai vissuto in prima persona, dunque secondo me deve essere una roba che racconti tu.
Io posso raccontare la mia esperienza. Ho trovato il coraggio.
Ma dici diciamo... perché? Perché volevi andartene da lì?
Perché mi sentivo un numero, perché io appunto ero quello che assorbiva le lamentele dall'alto, però senza darmi un margine di manovra, nel senso se tu ti lamenti di un qualcosa, però mi devi dire anche fai pure quello che ritieni opportuno affinché questo servizio migliori. Se mi vomiti addosso solo le lamentele senza darmi poi la libertà e... strumenti che avevamo, quindi...
Ah, quindi proprio tutta la libertà di agire sugli strumenti.
Quindi mi sento solo un numero a questo punto. E quindi sono quello che deve stare sul carretto a frustare gli operatori o i colleghi affinché portino a casa il servizio. Non mi sentivo più quella roba addosso, non era più una cosa mia. Anche perché io ero quello che comunque si cambiava il turno se un collega aveva bisogno di uscire prima, facevo 12 ore al giorno, aprivo il servizio alle 6, lo chiudevo alle 6 di sera, quindi comunque la disponibilità anche a livello umano c'era tutta. Però se poi appunto mi sento etichettato come solo quello che deve gestire il servizio, mi viene a mancare la parte umana e quindi inizio a farmi due domande e a dirmi forse questa non è più la strada che fa per me.
Quando hai capito che il lato umano e la tua serenità andava oltre alle possibilità di fare carriera lì o magari di guadagnare di più o comunque tornare a guadagnare e essere in una posizione, insomma, di non più di leader, perché tu sei entrato da noi come back office, dunque in una posizione proprio base, senza...
Perché ero arrivato a un punto dove, nonostante avessi un ottimo stipendio, non mi godevo i soldi. Non...
La salute è venuta prima, la salute mentale è venuta prima,
esatto,
rispetto al
quando
salario.
Quando arrivi a guadagnare un bello stipendio ma non hai la serenità mentale per andarti a fare il weekend con la famiglia o uscire semplicemente a fare shopping perché con la testa non ci stai dentro, non serve neanche a niente guadagnare di più. E quindi ricominciamo da zero. Ripartiamo tutto da zero e vediamo dove arriviamo.
E dunque il pensiero per chi magari è lì che dice ma cosa faccio, cos'è rischiare?
Beh, sicuramente sì. Si dice che chi non risica non rosica, quindi...
Per te ne valsa la pena, quantomeno.
Assolutamente sì. Bisogna poi sempre vedere un attimino e valutare i singoli casi, però assolutamente sì. A volte buttarsi porta risultato rispetto a stare nella propria bolla e comfort zone, ma il contratto a tempo indeterminato, ma un bello stipendio. Però se non ti fa vivere bene, alla fine passi tutto il giorno a lavorare. Quindi se poi, diciamo, il nervoso te lo porti a casa, distruggi anche la famiglia, se ne hai una. Se no distruggi solo te stesso e ti spegni lentamente.
Sì, su questo devo dire che noi tendenzialmente non ci lamentiamo mai. Cioè nel momento in cui inizia la lamentela stiamo già pensando a che cosa cambiare per non... È sempre abbastanza stata così per tutti e due, è diventata proprio un'abitudine. Cioè se stai per iniziare a lamentarti vuol dire che devi cambiare qualcosa. E magari anche dei piccoli cambiamenti, però è la base e il consiglio che darei a tutti sempre è se stai vivendo male, prova a capire se puoi vivere meglio dove sei, oppure guardati attorno, di opportunità ce ne sono. Oggi magari non c'è il lavoro che cerchi, ma un lavoro ce n'è, c'è pieno di lavori. Noi abbiamo decine di clienti che non riescono a trovare dipendenti, anche con stipendi incredibili, però non si trova, quindi il lavoro ce n'è.
Bisogna avere voglia innanzitutto.
Voglia, o hai voglia di lamentarti e basta, ma se hai voglia di fare, di opportunità ce ne sono veramente tante. È inutile vivere male perché stai male sul posto di lavoro.
Allora Marco, noi qua, insomma in questa piscina, il diario del successo, lasciamo a tutti gli ospiti un diario del successo.
Grazie.
Questo sarà, insomma, il tuo. E ti chiederemo se hai voglia di scrivere un tuo pensiero, qualcosa che ti porti dietro, insomma, dalla discussione che abbiamo avuto qua in piscina. E poi se hai voglia magari ce lo racconti anche, insomma, qual è la cosa che ti sei portato dietro che ti può aiutare, insomma, magari nel lavoro, nella vita.
Va bene.
Invece voi, se ci volete raccontare le vostre storie, che siano storie come quella di Marco, dove magari insomma ad un certo punto avete trovato il coraggio di mollare per trovare qualcosa di meglio, magari se vi trovate in una situazione difficile, particolare, che volete condividere, magari volete chiedere anche dei consigli, aspettiamo le vostre mail alla nostra mail podcast@diariodelsuccesso.it.
Mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata oggi. Sicuramente le cose che mi porto a casa come bagaglio personale anche per il futuro sono la figura del leader competente e gentile e che si mette al pari anche dei dipendenti che diventano colleghi di lavoro quotidiani.
Diario del Successo è un podcast di Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, prodotto da Podstar. Scrittura e ideazione Elisa Del Mese. Regia esecutiva Esther Memeo. Riprese audio e sound design Antonio Mezzadra. Riprese e post produzione video Storyplay.